comunque innanzitutto di un punto di vista di abolizionismo del carcere. Tommaso lo ricordava, sarebbe un lungo dibattito, no? C'è una frase di Foucault a proposito di abolizionismo del carcere che secondo me, credo in difendere la società, che secondo me è densa e fa pensare. Non è che ci mettiamo a fare quei discorsini catechistici, senza rivoluzione totale niente liberazione della donna, o senza liberazione della donna niente rivoluzione. Insomma, non è che possiamo essere fissi e pensare che chi pensa che senza rivoluzione non c'è liberazione della donna dice poiché devo fare la rivoluzione, tanto vale che torno a casa e meno mia moglie. E invece l'altro pensa che siccome o l'altra c'è all'ordine la modificazione dei rapporti sociali di genere e di sesso, allora bisogna proprio rigorosamente scordarsi l'estrazione del plusvalore perché sennò ci distrae. No, Foucault dice... L'abolizione del carcere, come la vedo io, non è né una velleitaria riforma che possiamo pensare di rivendicare domani come così una piccola misura parlamentare o governativa, e non è nemmeno un corollario necessario automatico di una rivoluzione totale che evidentemente rimuove tutte le condizioni a monte della penalità. Non è un'utopia, è, dice Foucault, una idea direttrice, nel senso come non una filigrana, come si chiama, la falsariga, cioè come un qualcosa che in trasparenza tu tieni come punto di vista sulle cose, che non ti impedisce magari di andare a discutere con il direttore di prigione di strappare uno al mitar, alla cella di isolamento, ma anche quando parli di questo c'è un modo di vedere la cosa che pensa che il carcere è eterno con tutto quello che sottende e tutto quello che rappresenta, e un altro punto di vista che invece che pensa e vuole pensare che è caduco, che non è fatale, che non è che puoi abbatterlo domani, ma il tuo punto di vista è quel per il carcere come per il lavoro salariato o schiavo o misto eccetera. L'idea direttrice che sta sotto le cose, le pratiche di tipo diverso che puoi portare avanti. Allora, Roberto, che è stato sempre di questa radicalità e integrità nei confronti, come rifiuto per esempio di ogni tipo di distinzione, di segmentazione, di in qualche modo dinamiche differenzianti, premiali, e al tempo stesso che ha attraversato a partire da un approccio camusiano una rimessa in discussione che a partire da un abolizionismo radicale arriva a una posizione di cui io non riesco ad avere la grazia, come dicono i miscredenti della fede, che è quella di una posizione aviolenta, perché non violenza è un termine che è stato sputtanato, spesso si scrive non violenza e bisogna leggere legalitarismo, diciamo di radicale nel senso di Canetti, quando si finirà di uccidere, astensione dalla violenza nel senso forte, non delle buffonate o delle mistificazioni legalitarie, nel senso che in tempi più recenti è quello di Vincenzo Guagliardo, che forse ha lavorato questi tipi di concetti attraversando, girare eccetera, in modo che naturalmente sposta il discorso più avanti rispetto a quelle cose che scriveva Roberto, tutte attorno a un ragionamento su un passo di Camus, ci saranno nel libro La memoria e l'oblio, ma dico Roberto ha rappresentato qualcosa di forte e comunque qualcosa di straordinariamente singolare, e il capolavoro non sono tanto al limite le cose che ha scritto e fatto, ma è questo, no Ada, questa specie di mostruosa persistenza, volizione proprio, no? Che hanno realizzato a due, lui e la sua compagna Gianni, che avrebbe dovuto essere qui stasera, e che è una cosa che ti richiama proprio il discorso sulla disperata vitalità come in qualche modo una volta Pasolini chiama una cosa che poi è la potenza nel senso spinoziano, potenza di persistere nel proprio essere. Quindi volevo un po' ricordare questi aspetti, che Primo, Antonio, Roberto, il luogo dove stiamo, c'è qualcosa in qualche modo di singolare, di forte, e di questo bisogna ringraziare tutti quanti, a cominciare da chi ha fornito l'occasione facendo questo libro. Faccio un secondo passaggio e poi sviluppo un ragionamento sul libro. Io credo che questo libro, già quello che rispetto all'edizione italiana è giusti il librino, il preprint parigino, è stato un libro riuscito, un libro in fondo anacolutico, in cui appunto non c'è la spiegazione globale, organica, nella cronologia, nella narrazione, però alla fine è risultato parlante. Io devo dire, e non certo perché il libro nacque in contemporanea con questo rivistone Exil, in cui c'era un sacco di gente, che era una cosa più di movimento dopo la cosa di Persichetti, dico che nel modo più fraterno, e qui c'è chi se lo ricorda, e ovviamente disponibile anche ad essere fotografato, no, questo, avevo sollevato all'epoca a Gianni, a Gigi, a Delta, che poi hanno avuto ebbero questa buona idea e sono stati gli artefici, assieme con Giusti, poi di questa prima edizione con Veronica, avevo sollevato un problema che mi poneva questione, questo definire il libro come un libro in cui altri parlano di noi, e mi sembrava come di sentire nelle orecchie che questo di noi diventava per noi. Allora vabbè, uno potrebbe fare la battuta facile, dice per forza che non ti va che altri parlino per noi, perché sei abbastanza aperto al monologo. Ma no, era che temevo che in questo parlare di altri su di noi, altri che fanno autorità o che hanno più audience, potesse esserci l'ombra di un'impressione, di una dismissione di questa cosa fondativa dell'autonomia, che è o prendiamo da noi il nostro destino nelle nostre mani oppure non c'è scampo. Ed era questo il tipo di discussione, come dire, c'è quella frase di Deleuze, parlo per il cavallo che stramazza. Ecco, noi siamo il cavallo che stramazza e siamo però dei cavalli parlanti. In realtà già il libro di Parigi e anche questo sciolgono questo nodo, perché gli altri non si presentano come dei mallevadori che dall'alto del sapere filosofico di Agamben o della scrittura profonda e densa di Harry o di altre cose vengono per dire questi li teniamo sotto la nostra ala. Non compaiono così, non è che parlano per noi, risultano, e questo è un successo del libro, credo che ad Elda ne vada dato una parte consistente, uno sguardo d'altri su di noi, e questo è perfettamente compatibile con questo elemento primordiale di autonomia che bisogna mettersi le mani in tasca ed essere prima noi che facciamo delle cose, perché non possiamo cullarci nell'idea che qualcuno ce le regali. Quindi mi pare che questa cosa sia andata. Ecco, se mi permettete, vorrei dire due o tre cose sul merito, sulle questioni sollevate prima che erano interessanti. A ripensarci adesso, guardate, noi abbiamo scritto i classici fiumi d'inchiostro, alcune cose anche belle, pertinenti, semi-edite, dimenticate, troppe volte ripetute e riadattate ogni volta allo spunto d'occasione. Molti, chi stava a Parigi, Carlo eccetera, lo sanno, i pacchi ci sarebbero di cose, alcune anche molto belle, ma forse un po' occultate dalla stessa quantità, dalla stessa necessità di ripetere che non è mai esattamente, è sempre con delle variazioni su tema, e dunque è come l'effetto di quelli che sono poligrafi e le cose importanti scompaiono. Però c'è una cosa che mi sta venendo in mente adesso, è dire una valenza in più di questa esperienza, diciamo così, parigina con ramificazioni. Tommaso ha detto bene che non è che dobbiamo giustificarci, che qualcuno deve giustificarsi perché parla voi di noi altri rifugiati e rifugiate, o noi, Francesco, Totò e io in giro a parlare di Marina, dobbiamo quasi giustificarci perché uno dice perché parlate di Marina e non di Mummia Bujamal oppure di tutti, oppure... È chiaro che c'è un elemento autobiografico, non nel senso becero dell'appartenenza, dell'identità, che è un fatto patrimoniale, dunque è una figura della proprietà privata, ma nel senso, per quanto riguarda me, lui, di quella che possiamo chiamare una comunità di fatto, una comunità di interesse, di necessità e di destino, non più, non oltre, perché quanto all'affinità ce n'è per tutti, e quindi c'è più affinità magari nella riunione di stasera, però di destino, di necessità, quindi è un rapporto forte. Allora, rifugiati è come Pomigliano per quelli di Pomigliano, che domani, siccome vogliono deportare in una officina a confino 316 operai, naturalmente stanno lì e dicono questo non passa, uno non gli può andare a dire ma nel frattempo a Detroit stanno facendo di peggio. Allora, questo c'è un grado zero, che è dire, come si potrebbe dire, per competenza territoriale. Territori nel senso esistenziale, ma in certi casi anche fisico, insomma è un discorso di responsabilità locale, nel senso di quella bella definizione di Deleuze di morale provvisoria, che dice cercare di essere all'altezza di ciò che ci accade, di ciò in cui ci si trova. Ma ci sono delle valenze, e non ve lo sto a dire a voi perché è come se poi si potesse, che sono molto anche, che vanno anche molto oltre e i destini, e le affettività, e i locali di ognuno di noi. Per esempio, a ben vedere, non rivengo su tutta la lettura del perché e del per come, è chiaro che questa politica di Mitterrand, fatta per motivi tutti suoi nel cielo della politica, a noi ci è caduta nel piatto come una sorpresa felice, come a quelli che stavano nel braccio della morte quando avranno letto che non li ghigliottinavano più perché era stata abolita la pena di morte, e dico, se non erano matti saranno stati contenti. Ma c'è una cosa di più, devo dire, e senza nessuna accentuazione né nessun dovere di apprezzamento delle logiche di Mitterrand, è la situazione che la mette in luce. Dentro l'argomentazione di questa politica di Mitterrand, sì, c'era la cosa grandiloquente, Franster d'Asile, è come l'asilo ecclesiastico, la Chiesa avrebbe tenuto chiunque, non perché gli voleva bene, ma per affermare un suo potere in faccia all'imperatore, eccetera, no? Un fatto di sovranità. Ma oltre questo, oltre le ragioni della simbolica nel gioco dell'alternanza, nell'argomentarla, saluto René, c'era una cosa che è stata poco sottolineata nel discorso di Mitterrand, che dentro il discorso di Mitterrand c'era un punto di vista assai classico, da statista e governante di un paese normale, che non dico che oggi diventa oro, sennò sembrerei quelli che dicono che bisogna raccogliere le bandiere lasciate cadute nel fango, sempre queste bandiere infangate. Cioè c'era l'idea, e lì si illudeva, c'era l'idea che queste cose si risolvono, non che non c'è niente di rivoluzionario, c'è regolazione, c'è razionalità politica, si risolvono magari dopo aver schiacciato nel sangue un movimento insurrezionale, si risolvono non per buonismo o per buona grazia, con la forma che è iscritta nelle costituzioni in dottrina, in norma, avrebbe detto tuo padre, insomma, si risolvono con delle misure che nel lessico del diritto in Italia si chiamano rinuncia alla pena e in quello francese oblio giudiziario, che non è un'amnesia generale. In Francia sono state fatte leggi dopo la Terreur e dopo Termidoro in cui si affermava addirittura la necessità della memoria e la necessità dell'oblio, perché se no, diciamo così, parlo nei termini loro, una società non riesce ad elaborare il lutto e vi implode dentro. Questa è una vecchia cosa, è un sapere che noi non c'entriamo niente, loro, che Mitterrand aveva, per cui pensava, quando dice noi questi, lui parlava di 300, ma già eravamo 600-700, si calcolava in quel momento, questi italiani, salvo ovviamente che non usino il nostro territorio, questo mi pare banale, come base per portare attacchi, qualsiasi cosa abbiano fatto, non li estraderemo, e questo non è un implicito schiaffo all'Italia che vuol dire che l'Italia è un paese dittatoriale, perché se sappiamo che esistono delle convulsioni, delle crisi, delle onde d'urto che anche nelle democrazie che si riconoscono mutualmente creano situazioni di eccezione, e quando poi viene il momento in cui la soluzione classica è un'amnistia, e noi avremo dato un contributo a tenere in una camera di acclimatazione alcune centinaia di persone, aiutando in qualche modo, diceva lui nella sua logica, che non era certo un rivoluzionario e manco era tanto di sinistra, aiutando l'Italia a non vedere ancora accrescersi il bubone e l'ascesso. Ora, ecco, questa cosa qui diventa, mettetela a raffronto con quello che accade in Italia, e non dico tanto, Giusti diceva l'amnistia non ci sarà mai, vedremo, uno non poteva pensare che la vecchia talpa avesse scavato così bene che intanto ci troviamo liberati della sinistra subgovernativa, governativa e parlamentare, e invece la talpa ha scavato talché oggi ci ritroviamo almeno liberi da quelli, forse, e ci resta solo da vedercela con le destre, Veltroni, Berlusconi, così poi si cominciano le cose serie. Ma voglio dire, il punto è che non solo questa diniego, questo disconoscimento di amnistia c'è stato ancora 30 anni dopo, ma che questo è crescente, e lì io vorrei proporre la riforma di un termine. Io non penso che ci sia oblio o rimozione o addirittura forclusione da tutte le parti, c'è un'amministrazione sistematica e ossessiva di una memoria che deforma, ne parlano tutti i giorni. Allora noi possiamo pensare che sono assillati come dall'ombra di Banco da un fatto che è vero, mi dispiace, non è tracotante dirlo, sì, si condensa soprattutto tutto attorno al caso Moro. Questi qua, forse noi non abbiamo sottolineato fino in fondo quanto possono dire quello che vogliono di noi, qui dico noi in senso lato, come se fossimo tutti corresponsabili anche di Moro, sono dettagli le cose. Loro possono dire quello che vogliono, ammazzare la gente non sta bene, giustiziare i prigionieri nemmeno, ma pensate cos'è dichiarare dal primo giorno di lasciare, di abbandonare il proprio amico, il proprio padre, il proprio fratello, decretandone la morte civile dal primo giorno. Cioè, voglio dire, se c'è un rapimento di un bambino, è chiaro che si dirà che quelli che rapiscono il bambino fanno una cosa, ma se i genitori hanno detto io non pago un cazzo e me ne fotto, fate come volete, francamente mi pare che l'atrocità è totale. Questo può spiegare molte cose, crepacuori, capelli bianchi o questa ossessione. Che è stata sempre una sponda possibile che non abbiamo utilizzato, questa ossessione di Cossiga, roso da una forma di, perlomeno, non so, Andreotti è inossidabile, quegli altri sono morti poco dopo, Berlinguer e Zaccagnini, Cossiga sembra uno che vive questo in pieno petto e non ne esce, per cui è forzato a dover dire un brandello di verità quando dice, si dice che i brigatisti erano criminali. È una menzogna politica, lo diceva da presidente, è una verità politica, cioè una menzogna di Stato. Dice erano dei rivoluzionari, perché? Non perché è simpatico oppure più intelligente, perché se non è questo è proprio da prendere e precipitarsi dall'undicesimo piano. Di aver partecipato di una decisione mortifera di decretare che uno dei loro, il primo dei loro, qualsiasi cosa avesse detto sarebbe stata da considerare falsa, decretarne la morte civile, la morte in vita, già prima che questo. Oh, ma non è solo questo, io voglio dirne un'altra, e questo voglio dirlo, l'avevo detto l'altro giorno, c'era alla, come si chiama, il Festival di Filosofia a Roma, una cosa sul 68, la violenza, c'era Marramao, Toni Negri, che tra l'altro rispetto agli altri comunque aveva sollevato una cosa che degli altri erano invece un po' fiorellini, il 68 eravamo carini, almeno quello dice, è stata una cosa aperta da lotte operaie, proseguita nel 68, e i momenti di massima epifania sono Corso Traiano, cioè rispetto a quelli che raccontano eravamo studenti, volevamo dormire con le studentesse, poi abbiamo svegliato gli operai. Però dico, facevo notare una cosa, adesso può essere vero tutto quello che volete, ma fermiamoci un attimo. È uscito un articolo, sì scusate, 5 minuti e poi finisco. È uscito un articolo di Sophie Vasnich, che sta nel libro, è una giovane studiosa, di reportage sulle Mon Diplomatique, in cui tornando dall'Italia l'anno scorso, lei dice che la parola amnistia, ma potremmo aggiungere indulto, tra un po' prescrizione, in Italia è diventata impronunciabile, criminalizzata e demonizzata. Questo non riguarda solo il ceto politico, la società politica, la cosiddetta casta. Questo riguarda in primo luogo, non riguarda solo i magistrati, riguarda l'intelligenza, per dirla così, di questo paese. Allora, vi rendete conto cos'è? Della gente che presumo l'intelligenza di sinistra e anche di estrema sinistra ha nozione o fa finta di averla della storicità dei fatti, cita come l'altro giorno Obasram quando dice ma la storia è storia di violenza e di sangue, che vi dite che c'è mistero? Gente che normalmente non credo che sia creazionista, per cui ogni cosa deve avere una sua causa, sono evoluzionisti, gente che non credo che pensi che la storia è storia di nasi di Cleopatra o che i complotti di Grandi Fratelli, le paranoie, come se fossero quello che ha fatto il film Storia Criminale, lì, l'attore, possa spiegare il movimento storico delle cose. Gente che considera che c'è una storicità, che ci sono le guerre, le deportazioni, gli stati, lo scatenamento del terrore, i controterrori, le insurrezioni. Gente che dice a Zapatero vai perché la pace la devi fare col nemico, e se c'è una nobiltà pretesa nel servizio preteso dell'essere politico e governante, questa è nell'andare controcorrente, nel dire ah lì ci sono 1800 familiari, ci sono centinaia di migliaia di persone che dicono mai un'amnistia a quelli dell'ETA, ci sono quelli di Iabasta portati da Zapater. E cosa dice il ministro D'Alema agli spagnoli, ai turchi, agli israeliani, a quegli altri? Dice no, le amnistie vanno fatte, cioè riconosce una storicità dei fenomeni. Ora è possibile che questa gente abbia uno sganciamento, che tutto quello che vale per l'universo mondo e che fa anche la griglia intellettuale di cui si fregiano, cessi, si sospenda in un caso, nel caso del rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Io credo, Giustiniano, io non ho un problema, è chiaro che il movimento era ricchissimo, è chiaro che ci sono problemi affinitari, io ero un operaista insurrezionalista e le Brigate Rosse ed altri gruppi erano fochisti, guerriglieristi, erano teorie diverse, eccetera, ma che c'entra? È chiaro, voglio dire qui una cosa, il nodo del problema, mi dispiace, è e rimarrà e diventerà in realtà questo nodo del caso Moro, perché in questa società non c'è oblio e questa società pretende in tempi reali con cineasti, prostituti, sicofanti, ogni giorno di far passare l'idea che quello è il paradigma del male assoluto, impensabile, inspiegabile, per cui si dismettono tutte le griglie elementari di approccio e di interpretazione storica. Questo è vertiginoso. È stato discusso ampiamente quando Adorno, quando altri hanno detto Auschwitz è un fenomeno tale che sfugge all'applicazione delle griglie fascismo e grande capitale, delle griglie ordinarie, perché è una vertigine. Ma qui lo fanno diventare sulle Brigate Rosse il caso Moro, cioè quella che loro chiamano i criteri di storicità, di analisi storica, che vengono applicati contro, con tutti i negazionismi, doppiopesismi, però all'intera storia della specie umana, vengono di fatto a cadere come se ci fosse una afasia. È banale il non fare un'amnistia, la cosa allucinante è, e dico un ultimo punto, è che questa amnistia diventi ineffabile e su questo possiamo agire, perché non faranno un'amnistia, ma possiamo anche con spiriti sessantotteschi mostrare, non dico che li dobbiamo spingere al suicidio come fu quello del professor Getto, mostrare a questi pezzi di merda degli intellettuali, fossero anche di estrema sinistra, che chiamarsi filosofo della politica avallando questa implosione cerebrale è cosa abietta, vergognosa, mestiere che viene dopo quello di prosseneta in modo inequivoco. Ultimo punto, qui non siamo, no scusate, che succede? Mica muore nessuno, no? Qui non siamo più nell'emergenza che già, come ha mostrato molto bene, devo dire, faccio come Fanfani, da Persichetti e da me, ma anche da altri, è ben altra cosa e molto peggiore che lo stato d'eccezione. Qui l'emergenza è finita. Nel 97 si è passati a una fase ulteriore, quella in cui, potremmo ridere perché il cerchio si chiude e c'è dismissione dello Stato, si passa dall'emergenza a questo alibi della vittimocrazia, che è un'altra cosa ancora. Qui ormai l'impunità non di Stato, l'impunità dei 4 stracciaculi che abbiamo potuto scappare, o 400, 4000, con mezzi propri, è considerata più scandalosa del crimine stesso. Questo è molto oltre quello di cui parliamo tutti i giorni nei volantini, la psicosi securitaria. Questa è organizzazione di una psicosi implosiva di riduzione di tutta la realtà a vendetta, a punizione e a soluzione penale reclamata. Questo significa una mutazione antropologica di prima grandezza, per questo potremmo chiamare di regolazione penale totale, di capitalismo penale. Questa cosa non è stata messa in luce in generale anche nel dibattito teorico, adesso devo dire, fino in fondo. Guardate che quando diventa criminale il fatto che uno sia vissuto a Parigi e fa più scandalo ancora degli atti che ha compiuto, si arriva ad un livello e ad un punto di non ritorno. È chiaro che, tanto per non far nomi, è secondo me vertiginosamente più abietto che il peggiore dei pentitacci ordinari, Il fatto che un certo Cavallina o un certo Seggio scrivano a Parigi sui giornali che i rifugiati devono essere estradati, questa è una cosa totalmente aberrante, è il fondo, ma a me non mi interessa la patologia di questi qua, mi interessa il fatto che abbia corso, che venga pubblicata, che non la si consideri un anfratto abietto dei bassi fondi del cosiddetto animo umano. E questo però ci pone un problema su cui non possiamo nasconderci dicendo loro sono forti, che ci possiamo fare? Perché rispetto a questa logica, in questo guagliardo è interessante, stiamo di fronte alla necessità di capire se dobbiamo in qualche modo starci dentro anche noi, stando in una logica di omologia, in una specie di mercato. Loro vogliono imporre la loro memoria e criminalizzare noi che facciamo il contrario. Ecco, l'esodo da questa cosa lo possiamo fare, è un'operazione di rivoluzione mentale, passionale, che sta di fronte a noi, pena il finire partecipi dello stesso torchio che ci schiaccia.
Allora, possiamo aprire il dibattito?
Siamo bene. Fuori i bastoni! Partiamo, dai.
C'era Carlo Amore. Carlo? No. Lino, c'era un
Lino. No, a parte gli scherzi, era nostra intenzione non arrivare... No, senza urlare. Era nostra intenzione discutere un po'.
Guardate che è molto autoritario.
Oh, dico una cazzata io allora. Oreste dice perché i rifugiati non parlano, perché non sono loro che scrivono, cioè, per me è un falso dibattito. Però è vero, cioè, è vero che se si va a guardare tutto quello che è stato scritto e stampato, soprattutto l'anno scorso nel trentennale del 77, tu vedi che quelli che scrivono sono quelli che hanno fatto galera soprattutto. I rifugiati, gli esiliati, i parigini, cosa vuoi? Abbiamo il senso di colpa di non aver fatto la galera, quindi ce ne stiamo zitti, non possiamo parlare, abbiamo un senso dell'omertà più di un mafioso, perché quasi non abbiamo il diritto, a parte te, Cesare Battisti, Persichetti, siamo sempre stati tutti zitti perché abbiamo la fortuna di essere in esilio, anche se l'esilio è una pena anche dura, anche se è una pena dorata, come hanno detto, però è una pena, è un carcere diverso, cioè è un carcere enorme, come ho detto prima, l'esagono francese, però c'hai un senso di colpa, hai il senso di colpa che non hai pagato, non sei andato in galera, e per fortuna, cioè io vengo da Vicenza, dalla storia dei collettivi veneti, i tre quarti dei compagni nostri sapevamo che venivano, che sono tutti andati in galera di loro scelta, non è che sono caduti sulle azioni, si sapeva che alle 5 del mattino arrivavano a cercarti, che Calogero aveva firmato 80 mandati di cattura o 90, sui 90 mandati di cattura ce n'è 15 che sono scappati, gli altri hanno aspettato i poliziotti, hanno preparato la valigetta.
Credo, lui tocca un punto vero, ma lì bisogna andarci secondo me pesantemente, perché la introietta, Agamben parla splendidamente di una cosa che torna, di una cosa che torna su cose molto più atroci e terribili, in Daniel Antelme La specie umana, in Primo Levi, cioè il senso di colpa degli scampati rispetto ai sommersi. Questo è umano, Questo è umano, esiste, lo documentano, ci sono stati suicidi postumi di scampati ai campi, ai lager, anche a quelli di sterminio. Ma questa è una cosa umana e umanissima, ma che bisogna strapparsi dal cuore, perché è una stronzata e non sarà mai sufficientemente disprezzato quello che, siccome lui ha fatto la galera, invidia quello che è sfuggito. Sarebbe come uno che sta in cella. Può anche succedere che se quello della cella vicino evade, lui ci abbia una botta di invidia, ma se coltiva questo sentimento è l'ultimo degli abietti. Cioè, tra l'altro, mi viene voglia, Giusti, di rispondere: se uno se ne va è anche un dovere, l'arte della fuga è anche un dovere.